dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Un uomo, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro nel suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti? Ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. «Bene, servo buono e fedele», gli rispose il padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Venuti infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: «Signore, so che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra. Ecco qui il tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio ed infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Vi sarete accorti che verso il termine dell'anno liturgico si va sempre di più delineando quello che è il termine della nostra vita e il termine della vita di tutta l'umanità. Quest'oggi il Signore ci pone questa riflessione: bisogna fare qualcosa nella nostra vita, qualcosa che è molto importante per noi, ugualmente importante per il Dio che la richiede, e in questo fare qualcosa realizzare noi stessi e dare a Dio la gloria di usare bene i talenti che Lui ci dà. Talento era una moneta d'oro che in moneta attuale potremmo girarla in 100 milioni, 10 talenti, 100 milioni, 5 talenti, 50 milioni. In moneta attuale possiamo fare questo paragone. Ora dice il Signore: ad ognuno di noi è stato dato una quantità di talenti secondo la propria capacità. Cosa sono i talenti che Dio ha dato a tutti noi? Talento della vita, la nostra vita è di Dio e continua a rimanere nelle mani di Dio. E i talenti sono il modo di usare la vita, l'intelligenza, la volontà, la salute. E starei per dire per ognuno di noi i talenti fondamentali che corrispondono al nostro essere in vita, dell'ordine della genetica, partono da molto lontano. In altre parole, io e voi portiamo dentro di noi le tendenze buone e cattive di tutti quelli che ci hanno preceduti. Quindi noi ci troviamo a essere come siamo. Bontà di coloro che ci hanno dato talenti buoni, meno bontà per coloro che con la loro vita un pochino sregolato, disordinato, hanno lasciato in noi il segno di certe distorsioni. L'abbiamo in certe famiglie con certe malattie ricorrenti, a cominciare poi dal colore dei capelli fino a certi temperamenti che riflettono qualcuno del passato, noi ci accorgiamo che nel nostro essere in vita portiamo qualcosa di tutti quelli che sono stati prima di noi. Orbene, il Signore desidera che noi abbiamo da sviluppare per il meglio i talenti, perché svilupparli per il meglio vuol dire che tu perfezioni la tua vita in maniera così degna che davanti al Signore gli sei caro. Perché? Perché tu, di mano in mano che ti perfezioni come uomo e come donna, sei più atto a fare il tragitto che il Signore ha prestabilito per te, quindi la tua missione la compirai in una maniera veramente bella. Ti sentirai gratificato perché sei riuscito ad essere un vero uomo, una vera donna, dai gloria a Dio, e attorno a te, mentre tu ti senti completato, darai tanto bene, perché un uomo che sia un vero uomo, una donna, una donna, in casa e fuori casa portano la ricchezza della loro personalità. I talenti sono anche di Dio? Certo, noi siamo amministratori, il padrone è Lui. Se sono di Dio, allora dobbiamo avere sempre questo pensiero. Noi siamo amministratori di doni che non sono nostri, sono soltanto, starei per dire, collocati nella nostra vita perché noi attraverso questi talenti riusciamo a glorificare Dio come Dio si aspetta da noi. Ora, se permettete, io vi dirò che nella maturazione dei talenti il soggetto fondamentale è l'uomo e la donna che posseggono questi talenti. La difficoltà per voi genitori consiste nel capire quali sono le propensioni che fin da piccoli manifestano i vostri bambini. Il temperamento più estroverso, più introverso. Certi bambini diresti che sono nati per studiare, ci impegnano moltissimo. Altri bambini a un certo punto dicono: papà, tu vorresti che io continuassi negli studi? Abbi pazienza, non offenderti, mi sento piuttosto portato al lavoro, non a studiare. Capisci che il bambino e la bambina, mentre si sviluppano, manifestano a se stessi, per quanto sono capaci di capire, manifestano ai genitori i loro talenti. E qui comincia la prima cosa importante. Per quanto bene tu voglia i tuoi bambini, non puoi mai pretendere dei bambini quel che vedi che nella loro vita, come sviluppo, non sono in condizione di darti. Se tu ti intestardisci e vuoi che a tutti i costi vadano agli studi superiori e agli studi superiori non si sentono portati, tu mi stai rovinando il tuo bambino. E così dicasi della tua bambina. Che siano con lo studio preparate ad affrontare degnamente la vita, siamo tutti d'accordo. Ma ognuno manifesta le sue propensioni che tu devi rispettare. E qui i pericoli sono due. O l'esaltazione del bambino che, trovandosi vicino a gente matura, che la strada della vita l'ha già percorsa prima di lui, danno delle indicazioni. E qualche volta nel dare indicazione al tuo bambino o alla tua bambina ti lasci prendere un pochino da un certo orgoglio e desidereresti che il bambino ottenesse dei risultati o andasse a finire a un certo livello di vita che non gli è connaturale. Tu lo lodi, tu fai del tuo bambino un essere superiore a tutti gli altri. Guai a chi tocca il tuo bambino. Il tuo bambino è tutto per te. Stai attento che qui c'è una gonfiatura che può fare molto male al tuo bimbo, perché il bimbo crede di essere quel che di fatto non è. E quando affronterà la realtà della vita sarà perdente, perché l'hai illuso. davanti a te, davanti alla famiglia, tutto quel che faceva era tutto massimamente encomiabile, stai attento. Ci sono i lati buoni da aiutare, ci sono i lati difettosi da correggere. Se qualcuno di voi ha fatto il ginnasio, si ricorderà che noi, secondo ginnasio, traducevamo Fedro, che aveva questa parabola, raccontava di un asinello che, andando nella boscaglia, trovò la carogna di un leone, si impossessò della pelle e se la mise sopra a se stesso e pensava: io davanti a tutti sarò d'ora in poi il re di tutti gli animali. Va avanti e tutti gli animali che incontrano, quando lo vedono vestito da leone, fuggono. Ma a un certo momento questo animale pensò di aprire la bocca e dare una voce per far sentire la sua presenza e vide con sua meraviglia che gli animali che prima fuggivano adesso tornavano verso di lui, non avevano più paura. Perché non avete più paura di me che prima dinanzi a me fuggivate tutti? E si sente dire: il leone ruggisce, ma quando ti abbiamo visto aprire la bocca e hai ragliato, abbiamo subito capito che non eri un leone, eri soltanto un asino, e allora non abbiamo più paura di te. Vedete, bisogna che ognuno sappia tenere il proprio posto. C'è chi è chiamato ad andare molto in su perché ha tutte le doti, 10 talenti, 5 talenti. Chi, pur essendo un ottimo uomo, un'ottima donna, è chiamato a stare a un altro livello. Se non ridete, vi direi: preferisco io un leone o un asinello? Il leone è vero che può far fuori tanti animali, fare la selezione tra gli animali, è capace di assalire, divorare e basta. Certo che è un bel esemplare di animale, ma che grande giovamento. Lasciatemi dire, un asinello, anche se umile, anche se non ammazza gli altri animali, può essere molto più utile che un leone. E allora ricordiamoci, amici cari, che tutti noi abbiamo il nostro posto nella vita e Dio guarda il posto di ognuno e lo rispetta. Non è per nulla, amici cari, che Gesù Cristo è stato modesto operaio per 30 anni. Non ha fatto prediche a Nazareth quando lui faceva il garzone vicino a Giuseppe, ha soltanto fatto il modesto lavoro, umile, paziente, meticoloso, perseverante, di tutti gli operai. E allora nessuno si senta superiore alle proprie forze e non si senta avvilito. Bene, su questo punto dirò che c'è il secondo pericolo. Vi ricordate come al tempo di Giacobbe, con tutta la famiglia che aveva, erano tutti gelosi di Giuseppe perché si sono accorti che il papà aveva un debole per questo ragazzo, e hanno dentro di loro avuto un tale risentimento pieno di odio che addirittura volevano ammazzare il loro fratello. Attenti, papà e mamma, possiamo avere nelle famiglie certi ragazzi che si chiudono, che crollano, non hanno più fiducia in se stessi. Perché? Perché il linguaggio di papà e mamma, il tratto di papà e mamma verso di loro, ha sempre indicato loro che la preferenza di papà e mamma era per gli altri ragazzi, più intelligenti, più ben voluti, più ben trattati. Lui, che valeva meno, doveva stare tranquillamente, umilmente all'ultimo posto. State attenti che in fondo ogni creatura umana, per poter compiere il proprio dovere, esercitare i propri talenti, bisogna avere un po' di gioia, e la gioia di vivere, la gioia di fare il proprio dovere, viene dall'amore. L'amore di Dio può moltissimo, ma l'amore di papà e mamma può dare un incremento al ragazzo, dargli fiducia, fargli sentire che lui è stimato, tanto che si può responsabilizzare, e papà e mamma, che la strada della vita l'hanno percorsa prima di lui, sapranno dargli tutte le indicazioni rispettando quel che lui è, quei talenti che ha. Ora il Signore poi ci parla chiaro: noi dobbiamo esercitare i nostri talenti per sempre. Non c'è un periodo davanti a Dio di pensionamento. Io trovo certe persone di una età avanzata che dico: cosa ci sto a fare io in questo mondo? Se Dio mi prendesse, mi farebbe un gran piacere. E io dico loro: finché Dio la lascia, lei è sempre molto prezioso. Prezioso per la sua presenza, per la sua esperienza, prezioso per le sue parole, prezioso anche perché altri useranno per lei carità e misericordia, quindi prezioso perché ricorda tutto il passato, prezioso perché si può offrire Dio preghiera e perché no, sacrifici. E abbiamo tante persone anziane che con la loro preghiera, la loro pazienza nella sofferenza offerta a Dio, beneficano tutta la famiglia e direi l'umanità. Il Signore però vuole che ognuno di noi si impegni a rendere il 100%, e questo fa impressione. Ma come faccio io a rendere il 100% di intelligenza, di volontà, di energia, di salute? Vi ricordate il proverbio che è comune: se i giovani sapessero e se i vecchi potessero. Vedete, non è che Dio chiede ai giovani quel che sanno i vecchi, perché più uno matura, più è responsabile delle proprie azioni, e i giovani trafficheranno i talenti a livello di gioventù. Se qualcuno ti domandasse: caro uomo, cara donna, vorresti tornare indietro nella tua vita per 40-50 anni? A cominciare da me che vi prego, direi: no, no, no. Perché? Perché? Cosa vuole? Quando cerchi di andare avanti nel migliore dei modi, si capisce che fai tanti di quegli sbagli che a una certa età capisci che potevi anche evitarli. Se potessi tornare indietro con la mentalità di oggi, ci tornerei subito. Ma soltanto tornare indietro negli anni con la mentalità di quei tempi, dico no. Non siamo così? E allora state attenti, care papà e care mamme, mi permetto di dirvi, voi che siete i maestri di vita per i vostri cari, beati voi se avete dei figli e delle figlie che ascoltano le vostre indicazioni di vita, sono le più preziose. Perché? Ma capite che ci vuole un atto di umiltà, questo lo so, da parte dei giovani. Fate che l'abbiano per tutto il vostro amore, che sa donare, ma sa anche chiedere, sa anche chiedere. Saranno dei veri uomini, delle vere donne, forse qualcuno dei vostri figli andrà molto più alto di quel che siete andati voi. Ma l'importante è che abbiano una confidenza con papà e con mamma e tanta umiltà da accogliere le indicazioni di padre e madre. Perché non c'è nessuno di voi che, essendo vissuto parecchi anni, non abbia fatto esperienze in positivo e in negativo nella propria vita. E le esperienze negative, chi più di papà e mamma vorrebbero evitarle ai propri figli se i propri figli fossero docili ad ascoltare quel che dice papà e quel che dice mamma? E allora fate in maniera che ci sia il dialogo. Perché? Perché, amici cari, per quanto bella abbiate la casa, la macchina, i soldi in tasca, i vostri figli sono il più grande tesoro. Perché mentre tutto in questo mondo passa, questi figli Dio li chiama ad essere realizzati nel massimo modo. E il Signore poi va avanti, arriva il padrone quando meno uno se l'aspetta. E allora ci sono le distinzioni. Il Signore non accetta la persona che non si è impegnata a realizzare il meglio per la propria vita. Li chiama fannulloni, gente che ha ricevuto, ha sempre preso il programma minimo. E attenti bene a quel che dice Gesù: a chi ha sarà dato e abbonderà, e a chi non ha anche quel che ha sarà tolto. Il che dimostra che se tu accetti il programma minimo per la tua vita, finisci di perdere tutto. E questa è una realtà che vediamo tutti noi. In quante case papà e mamma hanno fatto una fortuna? Papà che lavoravano due giornate in una grande fortuna, però hanno avuto la debolezza di avere dei figli che non erano più sulla loro linea. Papà ha fatto tutto per metter su, e il figlio trova molto comodo a metter giù, perché fa il proprio comodo, perché l'ha sempre fatto, e papà e mamma sono stati deboli verso di lui. Una generazione fa i soldi e l'altra generazione li spende. Però chi ha fatto i soldi, salvo il caso di uno che non vedesse altro che il lavoro e i soldi, ma se ci ha messo tanta volontà, certamente quell'uomo è temprato,
perché ha pagato quel che ha messo su. La vita non regala niente per nessuno. E così la donna. E questi figli che hanno avuto la vita facile, tutto regalato, saranno capaci di continuare a essere impegnati come è stato papà e mamma? Ma neanche per idea. Ti ridono ancora in faccia quando tu dirci dei tuoi vecchi che un tempo si faceva così, non si aveva tutto quel che si voleva, e ti dicono che eravate dei grandi stupidi. Stai attento. Chi è più uomo? Quel che si è realizzato attraverso uno sforzo continuo e personale, o chi ha ricevuto tutto e ha fatto il meno possibile? Fannulloni il Signore non li vuole. E l'altro dice, quando lo premia, vieni, servo buono e fedele, vieni a far parte della gioia del tuo padrone. Si direbbe che mentre ha guadagnato perché ha trafficato bene i suoi talenti, il Signore non gli dà una paga dicendo adesso torna a casa a far festa con i tuoi. No, la paga per chi nella vita ha trafficato i talenti, certo gliela dà il Signore ed è il Signore stesso. C'è soltanto un'ultima domanda da farci ed è questa, miei cari, come faccio io, prete, come fate tutti voi ad avere questo sforzo continuativo totale per la mente, per il cuore, per la forza fisica e dire grazie a Dio mi impegno su tutto al massimo? E chi ce la fa? E chi ce la fa? Siamo sottoposti alle malattie, siamo sottoposti alle dimenticanze, siamo sottoposti ai turbamenti, qualche volta l'ambiente stesso di famiglia certamente ti aiuta meno, non parliamo poi fuori casa come si vede il mondo di oggi. E allora il Signore dice a me e a voi, ricordatevi, io sono venuto per voi, guardatemi sempre della vostra vita, perché io mentre vi dono la vostra vita e esigo da voi il trafficare i talenti per il meglio, sono io il primo a volervi costruire se voi vi mettete con la mente, col cuore e con la vita in me. Senza di me non potete fare nulla. Chi è con me raccoglie, chi non è con me disperde. Queste sono parole tassative di Gesù Cristo. Vuol dire che se siamo cristiani portatori di Cristo, portiamolo sul serio. E allora con la preghiera, con l'intimità col Signore, quel che non possiamo fare Lui, quel che non possiamo fare noi, lo farà Lui. E state certi che se Dio, dandoci i talenti, ha un progetto di perfezione per la vita e per l'eternità per ognuno di noi, il Signore ci aiuterà perché questo progetto di amore si realizzi nel migliore dei modi. Vieni, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco in questo mondo, vieni a far parte della gioia del tuo Signore, e la gioia del nostro Signore è l'eternità del paradiso. Ricordiamolo. Sia lodato Gesù Cristo.